è un fratello nuovo che si chiama Sorin e dice: "Buongiorno carissimi fratelli, mi chiamo Sorin e vi scrivo dalla Sicilia in merito a un passo della Bibbia. L'argomento in questione riguarda le lettere di Paolo a Timoteo e ai Corinzi, dove Paolo esorta le donne a non insegnare la parola, ma a stare sottomesse ai loro uomini. In altri passi, la donna incarna la figura di un personaggio importante e ha autorità sull'uomo. Ciò che personalmente ho capito è che Paolo si riferiva alle chiese di Efeso e di Corinto, essendo queste delle chiese dove mancava l'ordine e si praticavano insegnamenti sbagliati a causa di donne che non avevano capito correttamente le scritture. Questo argomento ha creato divisione tra la nostra piccola chiesa di discepoli di Gesù e una chiesa molto grande, anche abbastanza conosciuta nel mondo, che invece sostiene che la donna non può insegnare la parola di Dio. Per me è stato un grande dispiacere da quando ho dato la vita a Gesù, nello scoprire tanta divisione nelle chiese per motivi superabili. Non mi riferisco a nessuna chiesa convenzionale, come per esempio la chiesa evangelica, ma a discepoli di Gesù. Vorrei sapere cosa ne pensate voi in merito a questo argomento. Vi ringrazio, vi ascolto sempre, carissimi fratelli, il Signore vi benedica." Interessante, vero? Perché è una domanda che porta molto controversie nel mondo cristiano, nelle chiese. Alcune chiese sono da una parte, altre dall'altra parte, e ognuno la spiega nel modo suo. Ma come possiamo spiegare queste scritture che esistono? Nella Bibbia ci sono le scritture che Sorin cita la donna non insegnare la parola, ma stare sottomessa agli uomini. Come si spiega? Tu cosa pensi? Come vedi questa situazione?
Cosa penso io, sai, non è che sia così importante perché frate Giuseppe a volte sbaglia. Vabbè, tutti i fratelli che mi seguono conoscono i miei sbagli, quindi non credo che ci siano fratelli interessati a cosa penso io. Andremo alle scritture
Sì.
e poi i fratelli interpreteranno, discerneranno. E allora, poi dipende anche dalle chiese, se è una chiesa femminista, se è una chiesa maschilista, va bene, se è una
Sì.
chiesa comunista, fascista, di destra e
Sì,
sinistra,
sono divise.
e le chiese ormai è diventata una politica, capito? Io dico questo, è vero che la disciplina, la legge di Mosè, sotto la quale Paolo a volte metteva le chiese, per esempio le chiese di Corinto ed Efeso, mica l'ha messa sotto la supergrazia. Primo Corinzi 5:5, uno è sbagliato e ha detto: date quel tale nelle mani di Satana affinché la sua anima sia salvata. Cioè, l'ho messo sotto la legge, le donne anche a Corinto, il velo sulla testa. Va bene, invece altre chiese come Galati 3:28 dice: no, le donne e gli uomini sono uguali. E come mai questo trattamento è diverso? Dipende. Ecclesiaste 3 dice: c'è tempo per amare, poi c'è un altro per odiare, c'è tempo per accogliere, tempo per sparpagliare, tempo per nascere, tempo per morire. Cioè non possiamo andare coi paraocchi degli asini quando predichiamo, quando leggiamo la Bibbia, quando evangelizziamo, e specialmente con le dottrine di religione. Cioè, bisogna essere guidati dallo Spirito Santo, come dicevo prima, quelli che fanno miracoli, cacciano demoni, Gesù dice: non vi conosco. Ma caspita, è scritto nella Bibbia, Gesù, sì, d'accordo, ma non eravate guidati dallo Spirito di Dio. E uno che fa guarigioni, miracoli, però va in giro a predicare il Vangelo di prosperità, il Vangelo falso, e Gesù dice: non ti conosco, dimmi.
Quindi hai appena detto che Paolo ha messo la chiesa di Corinto ed Efeso sotto la legge di Mosè
Sotto la
per quanto
legge.
riguarda le donne, ma non così con la chiesa di Galati.
Ma anche gli uomini, Primo Corinzi 5:5 ti ho citato, quello ha sbagliato e l'ho messo sotto la legge, l'ha cacciato dalla chiesa, addirittura ha detto: datelo a Satana. Beh, lì vedremo cosa succede, se si vuole pentire o no, capito?
Sì.
Anche gli uomini sotto la legge, e botte d'orbe gli ha dato ai Corinzi. Vai a Primo Timoteo capitolo 1, versetto 9. Questo spiega quando mettere sotto la legge una chiesa e quando no.
Ok,
Allora, cosa dice prima
Sappiamo
Timoteo?
anche che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per gli empi e i peccatori, per i sacrileghi e gli irreligiosi, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, eccetera.
Cioè,
primo Timoteo 1, verso 9.
Capito? Questa gentaglia cos'è sotto la supergrazia di quei falsi profeti imbalsamati?
No, cioè per via dei loro peccati questo vanno sotto la legge.
Ma io dico, stiamo scherzando, sotto la grazia. Ma è sotto, attento che non sia sotto la disgrazia.
Amen.
Perché Galati 5,4 dice, siete caduti dalla grazia. La grazia è... Attento, non scherziamo. Allora, la grazia angela non è come la lampada di Aladino, che la sfreghi e viene fuori Gesù e la grazia. No, la grazia non è così. Grazia è uno deve camminare nella volontà di Dio. Quando cominci a disobbedire, la grazia non c'è più. Vedi Re Saul, 1 Samuele capitolo 16, no? Ti ho citato prima Galati 3,28, non c'è né maschio né femmina.
Ok.
E questo è il contrario di quando dice le donne non possono parlare in chiesa. E qui non c'è né maschio né femmina. E allora è un Vangelo diverso? No! Il Vangelo va applicato in base alla necessità. Capito? C'è sempre Vangelo, però a volte c'è velo in testa, a volte c'è la donna che è la pastoressa. Nel Nuovo Testamento pastoresse ce n'erano poche, perché ci sono le zucche quadrate oggi nelle chiese che sono contro le donne. Figure di 2000 anni fa, era ancora peggio. Laodicea, la chiesa di Sardi, Apocalisse 3. Il fatto purtroppo è che non tutti conoscono il vero significato della parola greca donna uomo nel greco la parola donna uomo ha un significato particolare e è lì che casca l'asino, va bene? Perché la donna in greco si dice gunè e qui casca l'asino perché gunè vuol dire donna ma vuol dire anche moglie, è qui che il diavolo ci gioca.
E come?
Capito?
Come ci gioca?
L'uomo in greco si dice aner e il diavolo ci gioca perché aner, l'uomo, vuol dire anche marito e lì c'è spazio per il diavolo di come tradurre queste cose, lì ci vuole lo Spirito Santo.
Ok.
Va bene, oggi vogliamo parlare di quello?
Sì.
Allora andiamo a Primo Timoteo.
Sì.
2, 12 e 13. Donne, prestate attenzione perché ci sono chiese che vi metteranno sotto i piedi. Allora, io vi consiglio di prestare attenzione a questo che vi insegno qua.
Poiché
non sono mica l'unico al mondo, ci sono altri che lo possono insegnare meglio di me, per l'amor di Dio. Comunque, andiamo.
Poiché non permetto alla donna di insegnare.
Quindi la donna, gunè, di insegnare. La donna non può insegnare.
Né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Infatti Adamo fu formato per primo e poi Eva. 1 Timoteo 2, 12 e 13.
Allora, questa Bibbia è la nuova riveduta.
Sì.
Leggiamolo nella Diodati.
Non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sull'uomo, ma ordino che stia in silenzio. Infatti è stato formato per primo Adamo e poi Eva. 1 Timoteo 2, 12
e 13. È la stessa scrittura?
Sì.
No.
È la stessa scrittura.
No, però non è tradotto allo stesso modo.
No, perché dice, non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sull'uomo, dice la Diodati.
Che è una buona Bibbia, per l'amor di Dio.
Mentre la Riveduta diceva, non permetto alla donna di insegnare o usare autorità sul marito.
Sul marito, non
sul
l'uomo.
Sul suo marito.
Non l'uomo. E qui ci gioca il diavolo. Infatti, se tu controlli la Bibbia, la Nuova Gerusalemme Cattolica, se controlli la Bibbia dei Testimoni di Geova, Nuovo Mondo, eccetera, l'autorità sull'uomo viene tradotta uomo, invece la Nuova Riveduta dice il marito. Però tutta la maggioranza delle chiese hanno tradotto uomo. Di conseguenza, se tu sei per esempio una pastoressa, abbiamo parlato con una pastoressa dolcissima e sua madre pochi giorni fa, no?
Sì.
Una pastoressa di una chiesa. Capito? Il fatto che lei è una donna e c'è autorità sugli uomini, è la pastoressa.
Certo,
però
sì.
Certe chiese questo non lo accettano e la fanno sentire inferiore. E ho sentito uno spirito che cercano di metterla sotto condanna, ho cercato di incoraggiarla. perché è una pastoressa meravigliosa. Allora, una Bibbia dice non può usare autorità sul marito, l'altra Bibbia dice non può usare sull'uomo. La differenza è abissale, perché? Perché tu sei pastoressa di una chiesa, ok? Arriva uno stravolto, arriva un nuovo fratello che ti dice: sono un fratello, dov'è la mia panca da scaldare? Allora entra dentro, magari questo qui neanche è salvato, magari è un cristiano nominale, però è un uomo, e come uomo dice: io ho autorità su di te, pastoressa, perché? Perché io, benché io non capisco niente della Bibbia, non conosco la Bibbia, a casa io bestemmio, eccetera, però mi sto convertendo a Cristo, posso venire in chiesa, sì, e allora io ho autorità su di te che sei la pastoressa, io sono un uomo. Ma questa è una religione islamica, scusa. Questa non è una religione cristiana. Ora, qui si tratta di scegliere. Rileggi di nuovo 1 Timoteo 2, 12 e 13.
In quale traduzione leggo?
Ma leggi la Nuova Riveduta.
Poiché non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio.
13?
Infatti Adamo fu formato per primo e poi Eva.
Allora, Adamo ed Eva erano sposati o singoli?
Ma sposati.
Allora, in che contesto stiamo parlando?
Ah, di matrimonio.
Oh, del matrimonio, e certo. Questi che hanno tradotto come la Nuova Diodati, che è una buona Bibbia, ma qui hanno fatto cilecca, invece di mettere marito hanno messo uomo, hanno sbagliato. Perché? Perché verso 13 dice l'uomo è stato formato per primo, quindi Adamo. E allora dice non permette alla donna di insegnare, ma sta parlando di mariti.
Sì, sì, sì.
Quando una traduzione biblica si presta a diverse traduzioni e interpretazioni, cosa fai? L'ho sempre detto. Devi andare al contesto biblico, Genesi, Apocalisse, tutta la Bibbia, e vedere com'è che si incastra nel puzzle. Com'è che si incastra? In questo caso sta parlando Adamo ed Eva, sono sposati o singoli? Sono sposati. Quindi sta dicendo la donna, la moglie Eva, non può avere autorità sul marito Adamo. Sta dicendo questo. È così che avrebbe dovuto tradurre la Nuova Diodati. Ha sbagliato. Li perdoniamo, ma ha sbagliato lo stesso. Il problema è che... Dimmi.
Quindi una donna nel matrimonio, in casa, deve essere sottomessa al marito. Però non a tutti gli uomini nel mondo. Lei può evangelizzare e insegnare. Per esempio, ho notato che ci sono più donne insegnanti nel mondo che uomini, perché le donne hanno il desiderio di insegnare da piccoli. Io mi ricordo quando ero piccola, volevo diventare insegnante di francese.
E tu sei un'ottima insegnante.
Le donne hanno questo desiderio di insegnare, hanno la pazienza forse più degli uomini.
Perché devono accudire i bambini, è una cosa, un dono naturale che gli è dato a tutte le madri.
E 77% degli insegnanti nel mondo sono donne.
Gloria a Dio.
E 33% sono, anche gli uomini sono bravissimi se vogliono, ma dico, è naturale per una donna insegnare. Quindi non è sbagliato insegnare quando evangelizzi le pecorelle o gli uomini, solo sul tuo marito non hai questa autorità, deve essere sottomessa in casa.
Amen. In casa, certo, è logico, in casa, in Cristo Gesù, come per esempio io ho mia moglie e noi non è che litighiamo, perché quando litighiamo io vado per la mia strada e lei viene per la mia strada.
Sì, perché tu sei un marito cristiano e lei si fida, quindi è facile.
Sto scherzando, ovviamente, no?
È facile.
Adesso qualche giornalista dice aspetta che mi lo copio questo, così almeno che lo attacco bene. Cari capre e caproni, sto scherzando.
Però voglio aggiungere una cosa, nella vita reale, questa sorella pastoressa con la quale abbiamo parlato ha detto che lei non ci tiene ad essere pastoressa, lei preferisce un uomo nel suo posto, ma non c'è nessuno che vuole fare il pastore. Nella chiesa, che è una chiesa con tanti membri, nessuno vuole predicare.
Branco di Lazzarone.
Nella sua famiglia ci sono uomini, compreso suo marito, eccetera, nessuno vuole fare il pastore e predicare, e solo lei è rimasta.
Ma non cucino più se non fai il pastore.
Allora non è che lei sta spingendo per vanità, orgoglio, no, ma, è che è la scelta di Dio, perché nessuno vuole fare il lavoro.
Possiamo dare una scrittura a questi mariti e fratelli che non vogliono alzarsi dalle panche?
Sì.
Guarda, andiamo a 1 Pietro 2,9.
1 Pietro 2,9. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale.
Sacerdozio vuol dire anche pastore.
Una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Primo Pietro 2,9.
E certo che devono proclamare, questi fratelli maschi, Gilia, io amo tutti, maschi e femmine in Cristo Gesù, ma gli uomini non possono dire non sono chiamato a fare pastore, ma scusate, ma se siamo cristiani siamo tutti chiamati a essere sacerdoti. Non facciamo come Mosè, che è stato 40 anni a imparare lezioni a Madian, e quando finalmente Dio va da lui dice no, io no, ma manda mia sorella. Dio gli dice no, vai in Egitto e liberi gli ebrei. No, non ne parliamo neanche. Io non sono chiamato. Cioè la bugia, una delle bugie principali del diavolo oggi nelle chiese, non sono chiamati. Ma loro non sono neanche salvati, scusa. Se tu mi dici non sono chiamato a fare il pastore, ma sei salvato? E come lo sai? Per essere salvato deve essere, come dice, una generazione eletta, un sacerdozio, un profeta. Ah sì, ma io c'è quell'altro che è più bravo di me. D'accordo, quell'altro è più bravo a profetizzare, ma tu non c'hai nessun dono? Niente, zero? Non sei in grado di amare, di benedire Dio? Non sei va bene. E allora, non voglio essere troppo duro con i fratelli Lazzaroni, ma siete Lazzaroni però.
Ma alcuni, dai, che altri si danno da fare.
No, ci uno sono che rifiuta che... di fare pastore, sì. E non va bene così la storia.
C'è anche la testimonianza di Katrin Kuhlman, grande guaritrice e predicatrice.
Una
che
donna?
Ha detto, una donna? Ha detto, io sono stata la quarta scelta di Dio. Prima di me Dio ha chiamato tre uomini che hanno rifiutato la chiamata.
Non erano chiamati.
E sono rimasta io.
Sì, quando in cielo ci sarà che Dio distribuirà le corone, loro saranno chiamati e magari no. Poi vediamo per esempio il nome di Priscilla, che era menzionato prima del marito che si chiamava Aquila. Cioè, questo a riprova che a volte la guida o profetessa può essere la moglie. Va bene, come per esempio c'era una donna nel Vecchio Testamento che si chiamava Deborah, è moglie di Lappidot. La profetessa era lei e non il marito. Vediamo anche che Febe era la vai lì da Romani 16, andiamo da Febe.
Sì.
Era diaconessa della chiesa di Cencrea. Andiamo lì, Romani 16:1.
Vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa di Cencrea. Romani 16, verso 1.
E diaconessa vuol dire responsabile, eccetera, nella chiesa.
E poi la storia di Deborah sì è forte, perché stavo leggendo l'altro giorno come lei dava ordini a Barak, all'esercito. Cioè...
Ma sgridate anche.
Sì.
Dice, sì. Sgridate. Cioè le donne leader erano certamente in minoranza nel Nuovo Testamento, ma questo solo per un atteggiamento maschilista della prima chiesa. C'è ancora uno strascico del Vecchio Testamento, del vino vecchio. Non avevano ancora capito che in Cristo Gesù non c'è più maschio o femmina. Chiunque può innalzarsi, andare a evangelizzare, innalzarsi in Cristo, andare a evangelizzare, raggiungere anime, eccetera. E vediamo questo maschilismo ancora oggi in certe chiese, purtroppo. Guarda, io grazie a Dio sono maschio, dovrei essere al di sopra del sospetto. Questo è quello che la Bibbia dice. Quindi, fratelli, ascoltate. Sorelle, non fatevi mettere sotto i piedi da nessun padre padrone, marito padrone, pastore padrone. Siamo uguali, va bene? Nel nome di Gesù Cristo.
Posso aggiungere una cosa piccola? Nello stesso tempo noi donne dobbiamo stare attenti quando siamo in una posizione di leader a non diventare con quel spirito, c'è quello spirito di femminista nel mondo dove le donne... dei rule.
Sono superiori,
io ho autorità sopra gli uomini, guarda, ho potere sopra l'uomo. Attenzione a rimanere umili, perché il miglior modo di guidare qualcuno è attraverso l'umiltà, la dolcezza e la parola di Dio. Non con l'orgoglio, adesso sono arrivata, sono qualcuno importante, io donna, guardate a me. No, quello è uno spirito di vanità che non funziona. La gente non ti rispetta per quello.
Infatti la Bibbia dice... Per una cosa trema il mondo, è l'abominazione di una serva che diventa padrona.
Sì.
Serva diventa padrona, tipo Agar con Ismaele, no? Diventa padrona E dici adesso io posso darmi le arie.
Sì,
tu vedi a Bruxelles c'è molta aria. Va bene.
Quindi c'è quel pericolo per chi arriva al potere, diciamo, di cadere nell'orgoglio. E quello non funzionerà e il Signore ci abbasserà se facciamo così.
Amen. Amen, 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 amen. Gloria a Dio. E come dicevi tu prima, 70%, 75% degli insegnanti sono donne e fanno un lavoro meraviglioso. Cioè, ci sono altre cose che invece è meglio gli uomini.
Sì,
non
sì,
so,
sì,
per
sì.
Esempio, a spaccare pietre, cambiare, cambiare... Io non ho mai visto una donna cambiare una ruota o un camion.
No, no. Ci sono, però, poche, poche.
Un camion ci saranno, ci ma devi andare a cercarle col... col cannocchiale.
No, sicuramente.
Una donna può cambiare la gomma di una macchina, ma cambia la gomma di un camion che pesa più dell'uomo stesso, cioè io non l'ho visto mai.
No,
come
no.
Quelle donne, ho letto un articolo in Italia, in giornale, che le donne si lamentavano, te l'ho già detto alla radio, era una fabbrica di alti forni che facevano acciaio, cioè fondevano l'acciaio a temperature altissime. E le donne si lamentavano che davano questi lavori anche alle donne in questa fabbrica. Dice, questo è un lavoro da uomini. E il direttore gli ha detto, sul giornale, il direttore gli fa, sì, ma voi avete scioperato che volevate lo stipendio uguale. E loro lavorate uguale.
Lavorate uguale. Sì.
Capito? Mi ricordano quando io ero giovane, adolescente, c'era cavalleria, c'era il gentiluomo che apriva la porta alla donna, andavano a bere un aperitivo, pagava l'uomo, adesso ma neanche per sogno che solo paghi lei l'aperitivo, e perché le donne ormai vogliono fare gli uomini e allora pagate. Questo è solo un aneddoto, solamente pagare l'aperitivo non è la fine del mondo. Ci siamo?
Sì.
Beh, sono sufficiente? Signore,
sì.
Aiuta, Signore, i fratelli, i pastori nelle chiese a non essere egoisti, a non essere maschilisti, a non mettere giù le donne, a capire che le donne sono uguali agli uomini in Cristo Gesù. Adamo ed Eva erano uguali nel giardino dell'Eden e in Cristo Gesù torniamo lì. Fratelli uomini, non arriverete in cielo e mettere le donne sotto. Ecco, arriva l'angelo uomo, gli angeli, donne, silenzio. Ma questo forse, se eri un musulmano, forse puoi picchiare la moglie. Ma nel cristianesimo no. State sbagliando. Siete più islamici che cristiani. Va bene? Nel nome di Gesù Cristo, Angela, prendi.
Aggiungo una ultima scrittura.
Sì, fratelli, se volete scrivere, scrivete, se siete in disaccordo. Va bene, fratelli maschi, scrivete pure, tanto io sono abituato a essere criticato.
Ecco un fratello maschio che ha scritto, Emanuele, e cita un'altra scrittura che io non conoscevo, Romani 16, verso 7, dice, in questa scrittura Paolo cita Giunia, che è una donna, e dice che è un'apostola. Salutate Andronico e Giunia, miei parenti e compagni di prigione, i quali sono segnalati fra gli apostoli e sono stati in Cristo prima di me. Io non conoscevo questo, sono andato anche all'inglese. It says, salute Andronicus and Junia, my kinsmen and apostles. E sembra che, lo dice su internet perché io non so, dice che Junia is widely accepted by scholars to be a woman's name, an apostle.
Quindi, ecco, interessante questa scrittura.
Romans 16:7.
Una donna apostola.
Sì.
Va bene, ma stiamo scherzando, ma le donne oggi, le donne cristiane, sono come gli uomini, scusatemi, spesso e volentieri anche meglio. Io credo di non sbagliarmi, qualunque chiesa vai, la maggioranza dei membri sono donne. Vabbè, allora fratelli maschilisti, ho sentito predicatori che fanno piangere quando predicano. Predicatori americani col nome, i nomi che se li cito, voi li conoscete? Per cortesia smettiamola di litigare tra diverse parrocchie, adesso anche tra maschi e femmine. Ma questo è il diavolo che cerca di spargere il gender, il razzismo,